Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 481, a quanto pare, di Boldollai senza un anziano, quindi età media notevolmente abbassata rispetto alle abitudini, ma insomma la vita ogni tanto lo punisce. Lui si è aperto, quanti erano? 2500 euro di vino? 3 giorni fa, e la vita immediatamente l'ha punito, ed è giusto così, credo. Ciao Tim.
Ciao a tutti, tranne a Zaniolo.
Belle storie. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
E ciao Nick.
Ciao a tutti. È bene specificare che 2500 euro di vino, ma il numero di bottiglie era basso, perché...
Molto, molto basso.
Non ho capito, se l'hai bevuti 2500 euro di vino rubandoli oppure...
No. Lui credo che abbia bevuto qualche centinaia, non so quante persone fossero, però hanno aperto...
Di bottiglie.
Ok.
In compagnia hanno aperto un valore equivalente, insomma, di questo tipo. Va bene, forse, ma non lo garantiamo, perché non lo garantisce neanche lui a noi, dopo arriva anche Lorenzo. Oggi facciamo quel simpatico esercizio che credo tutti i podcast che si occupano di NBA hanno già fatto nelle ultime 2 settimane. Ormai si cerca di arrivare prima degli altri, quindi c'è gente che lo fa praticamente prima di Natale, sto lavoro.
Ma è perché gli altri non c'hanno un cazzo da fare.
anche. Noi abbiamo aspettato un attimo.
Noi avevamo il quiz da fare.
Noi avevamo impegni improrogabili.
Se permettete.
Esatto. Anche perché se prorogavamo cambiavano le risposte.
Tra l'altro, una è già cambiata. Quindi.
Una è già cambiata, quindi.
Un saluto ai parenti di Gina Lollobrigida, lei non possiamo più salutarla, vabbè. Facciamo quindi più avanti, fra poco, fra qualche minuto, il nostro roster, i nostri roster. Prima Nick mi suggeriva, possiamo parlare di una cosa che è successa in settimana, cioè non so se definirla l'ennesima volta, perché poi sono... fortunatamente casi isolati, ma comunque troppi e ovviamente molto rumorosi, e come a volte, non so dirvi se spesso o no, perché non me ne frega niente, succede, tra l'altro con risultato molta sorpresa. Questa settimana gli Warriors contro i Cavs hanno fatto riposare tutti, a parte Kevon Looney, che non riposa mai, quello va ben sottinteso, da contratto. Adesso che l'hanno anche panchinato, quindi figurati. E ovviamente sono tornate tutte le polemiche del caso su etica, diciamo, in generale, rispetto e così via. Quindi facciamo una cosa. Prima, elencatemi le... criticità di una scelta del genere da parte degli Warriors, cioè quali sono le parti lese, poi quindi prima facciamo proprio brainstorming di queste cose, poi vediamo i vari punti di vista sulla questione, quindi chi ci smena?
Allora direi che veramente ci rimette chi ha comprato i biglietti della partita e chi ha comprato i diritti televisivi della partita.
Yes, e di conseguenza chi ha comprato gli spazi pubblicitari per le partite, vabbè,
sì,
queste cose qua. A cascata, quelle robe lì, insomma.
A cascata, queste persone qua in quest'ordine.
Flecce team, mi vengono in mente altre categorie, altre entità, altre cose che ci smenano?
No, mi sembra già abbastanza.
No, beh, infatti...
anche chi guarda la partita e si è pagato l'abbonamento,
certo,
più o meno costoso, televisivo, internet, quant'è, comunque una piccola quota di quell'abbonamento.
Sì, diciamo chi ha comprato...
Chi ha comprato in qualunque modo.
Il prodotto partita.
Esatto, dal vivo o da remoto.
Mi piace.
È sempre quello, insomma. È una lega che si paga, o per cui si investe, per cui in teoria devi dare il prodotto che hai promesso.
Mi piace. Nick, vai. Apri tutto.
No, vabbè, è partita, penso ormai sia annuale come minimo, querel di non è giusto che lo facciano fare perché il prodotto che si offre è sicuramente peggiore, viene disposto di contraltare con ma è bene che si riposino perché poi l'injury management sta migliorando, ma poi i playoff con che sono entrambe cose peraltro assolutamente vere e assolutamente incontestabili nell'una nell'altra parte. Si propone, penso, come da 1,5 milioni di anni, di abbassare il numero di partite di regular season. Secondo me, però, abbassare il numero di partite di regular season non risolve la questione di riposare i giocatori, perché se la regular season dal prossimo anno passasse a 72 partite, i Warriors facebbero comunque riposare i giocatori in alcune partite, che sarebbero meno partite in numero assoluto, ma più o meno credo sia lo stesso numero di partite in percentuale, e stessa cosa se diventassero 62, se eliminassimo i back-to-back, cioè il riposo dei giocatori mi pare una cosa che è in mano alla squadra, come giusto che sia, che è dettata da varie esigenze, più che altro fisiche, più che altro preparatorie della squadra, come giusto che sia. C'è però l'annosa questione del prodotto, perché ovviamente far giocare le riserve dei Warriors non è un buon prodotto, però mi verrebbe da dire che il prodotto NBA in questo momento è sicuramente il più profittabile possibile, cioè l'importante è che sia il più profittabile possibile, che spesso va a braccetto con essere il miglior prodotto presentabile possibile, ma non è proprio coincidente la definizione del miglior prodotto possibile con il prodotto più redditizio. E direi che perdersi una percentuale di partite che non so definire, perché riposano tot giocatori, credo sia una cosa che si possa assorbire, almeno sembra, economicamente sembra poterla reggere. Ci sono soluzioni un po' migliori, secondo me? Forse sì, cioè magari si potrebbe evitare di far riposare più di X giocatori a sera. Questo mi sembra una roba che potrebbe permettere di garantire un minimo di prodotto guardabile, perché sì, magari tu per alcune squadre magari non cambi, perché squadre che hanno fondamentalmente due giocatori NBA e tutto il resto, la sera che fai giocare quei due è finita. Però è vero che le squadre che hanno solo due giocatori NBA difficilmente offrono un prodotto chissà di quale valore tutto l'anno. Però ecco, un conto è vedere i Warriors senza tutti i titolari, un conto è vedere i Warriors senza tutti i titolari. Sì, la mia banale proposta è questa.
Io ho due considerazioni da fare. La prima è riferita a, come dicevo prima, chi ci smena, quindi chi ci mette i soldi. Ipotizzando di ridurre il numero delle partite, quello che succederebbe sarebbe semplicemente un incremento dei costi di acquisto della singola partita. Quindi già adesso io non voglio neanche sapere cosa costa un biglietto per vedere gli Warriors, premesso che credo fossero a Cleveland, quindi vabbè, vale un po' meno questo discorso. Però immaginiamo che gli Warriors invece di 41 si trovino a giocare 36 partite in casa, vuol dire che quelle 5 partite non verrebbero perse, gli introiti di quelle 5 partite non verrebbero perse, gli Warriors verrebbero spalmati sulle altre 36. Quindi paradossalmente rendendo ancora più complicato per la famiglia messicana che organizza 4 mesi prima la trasferta per andarsi a vedere Steph, ipotizzo, e si trova senza Steph. Perché poi che questa cosa faccia enormemente girare i coglioni, siamo d'accordo tutti. Io credo che se mi trovassi in una situazione del genere, cioè avrei speso una valanga di soldi, perché poi se ci vai con la famiglia va via tipo $1,000 che manco te ne accorgi per fare la trasferta, i biglietti, il parcheggio e mangiare e così via. E non vedessi Steph e Draymond e Clay e anche Jordan Poole, che ai messicani magari sta simpatico per la forma dei baffi, e vai di body shaming e di così preconcetti, e mi incazzerei come una bestia. Però ripeto, il problema lì sarebbe che gli Warriors a quel punto, invece di far pagare invento, 150 il biglietto in piccione la farebbe pagare 170, rendendo ancora più ostico l'accesso alle partite a queste categorie di persone che sono quelle per cui ci stiamo in questo momento preoccupando. E idem per il resto, quindi io non credo che se diminuisse il numero di partite globale dell'NBA di quell'appunto 10% di cui si discute scendendo da 82 a 72 avremmo un calo del costo del League Pass o di Sky o dei diritti TV in generale, ma verrebbe tutto comunque spalmato perché nessuno vuole smenarci. Quindi dal punto di vista come dire, soldi spesi e prodotto, credo che comunque l'NBA abbia tutto l'interesse del mondo e la possibilità anche di curare i propri interessi nel tenere alto quel valore, anche se qualcuno poi dovesse lamentarsi. L'altra considerazione è che in ogni caso stiamo probabilmente parlando di una, due, tre, cinque partite su 1230. Poi ovvio che non sono tutte 1230 appetibili, riduciamo il campo, magari quelle che vanno in diretta TV sono comunque una percentuale molto marginale e dire, i margini un po' esistono. E l'altra cosa resta, secondo me, l'enorme difficoltà, al di là del fatto che poi possano potenzialmente mettersi d'accordo le parti, cioè come sempre giocatori e proprietari, l'enorme difficoltà nel normare questa roba. Cioè, tu non puoi creare regole diverse se la partita è in diretta TV nazionale o no. Non so come tu possa fare a dire ne fai star fuori al massimo X, perché poi basta inventarsi l'unghia incarnita dell'alluce per valutarlo come infortunio e non come riposo per far saltare tutto il giochino e così via. Quindi io sono d'accordissimo nel ritenerla una roba molto, molto, molto antipatica. E credo che ci siano alcune squadre, diciamo, un po' più virtuose di altre, perché se tutti facessero come i Clippers. Probabilmente l'NBA sarebbe un prodotto peggiore, però faccio anche fatica a dare tutte le Clippers, date le condizioni della gente che hanno. Però si stringe, secondo me, a come cazzo la normi una roba del genere.
Ma poi devo dire che sulla retorica del poverina famiglia che si è organizzata, eccetera, eccetera, è vero, perché è vero, però è anche vero che, insomma, aneddoto personale, io sono andato 2 volte a vedere gli Heat, una volta ho visto una partita contro i Bobcats, credo peggiori della storia dei Bobcats, che è tanto da dire, infatti erano più 35, credo, alla fine del primo quarto, e LeBron e Wade hanno giocato, credo, 6 minuti. E un'altra volta sono andato a vederla contro i Mavs di Nowitzki, ho detto che è bello, vado a vedere, vedo Nowitzki da vivo nella mia vita. Nowitzki ha fatto la sua seconda peggior prestazione ever nella sua carriera.
Beh,
E detto questo,
come Kobe contro i Magic quando Howard è tornato a Orlando, che ha giocato una partita indegna e me lo meritavo, queste cose qua, ecco.
esatto, però e detto questo, sono uscito deluso da quelle 2 partite? No, sono 2 esperienze che io mi ricorderò per tutta la vita, esperienze bellissime, meravigliose. Quindi in realtà poi, se tu sei un utente che non ha molte occasioni di vedere l'NBA dal vivo e riesce a vederla dal vivo, obiettivamente, che giochi Steph, certo, se gioca Steph sei più contento, se è una partita iper competitiva, iper spettacolare, dove si infrangono le cose NBA, sei ancora più contento. Ma se è una partitaccia in cui giocano Austin Reeves e Wenyen Gabriel anziché LeBron e Anthony Davis, esci contento lo stesso, ve lo assicuro. Diversamente è per chi magari invece ha speso, non so, per i Lakers, per lo stagionale dei Lakers, uno spende, non so, 70.000 euro, 80.000 euro in certi sit. Ecco, quello lì dice: beh, io un 41esimo di questi
Esatto.
70.000 son comunque grossi soldi e io vorrei vederli tutti. Ma dall'altra parte, anche a lui si potrebbe dire: non credo che tu sia andato a vedere tutte e 41 le partite, o comunque se sei andato a vedere tutte e 41 le partite hai avuto modo di ammortizzarlo, ecco. Quindi secondo me è vero, ma a volte ci si marcia anche un po' sulla retorica, cioè tra le 2 esigenze comunque credo che l'esigenza di tutelare la salute dei giocatori debba essere prevalente, perché l'altra esigenza, diciamo così, la si sopporta, ecco.
Io da consumatore avrò visto forse 10-12 partite NBA nel giro di 10 anni all'incirca. spesso facendo anche dei trip molto compressi in cui ce ne entravano dentro tre o quattro. È francamente impossibile ripeterla come esperienza, ormai sono 2 o 3 anni che ragioniamo insieme agli altri con cui abbiamo fatto altri viaggi. L'ipotesi di andare in primavera praticamente ti dà in automatico la certezza che becchi almeno una partita in cui due o tre riposano, è cosa che non succedeva prima, per cui non vado più. Il ragionamento che ha fatto Fletch lo rispetto, ma non lo condivido. Se io vado e non li vedo, mi girano veramente molto chiccheroni. Anche perché non è che parto da frascato, insomma. Se a me dà fastidio, capisco benissimo il tizio che magari comunque se fa 70 km, 80 km, tra virgolette le distanze in America, 70-80 km, più o meno i 5 che sono per noi, e che non si trova praticamente il beniamino, per cui si è comprato la maglietta, ha raccontato al figlio che lo va a vedere, compagnia bella, cioè c'è quel rapporto, ci sono una serie di leggi non scritte che vanno rispettate, per cui l'NBA è l'NBA, cioè nel senso Bird giocava morto, non per riesumare i vecchi tempi, quello giocava praticamente con un polmone in meno, Vince Carter, che era Vince Carter, se qualcuno andava a vedere la partita in cui c'era Vince Sanity e Vince Carter non giocava, veniva giù il padre eterno e giocava anche in condizioni impresentabili nel prime della carriera. Magari a tre cilindri, cioè è un po' lo scotto, fa parte del mestiere, per cui, tra virgolette, ti pagano X. Poi, se la carriera dura un anno in più, un anno in meno, ne possiamo discutere, però la trovo molto stupida come strategia, onestamente, e non sono l'unico che la pensa così, nel senso che ho visto ultimamente anche su, diciamo, vari analisti, anche su siti abbastanza di largo consumo, non più versi specialisti, che oggettivamente fanno presente basta, cioè nel senso ci siamo persi qualcosa per strada. E non vorrei mettermi nei panni di chi il prodotto lo compra, nel senso che sono un produttore televisivo e mi rendo conto che il rating crolla perché magari giocano Tizio e Caio. Sappiamo tutti noi che la NBA la mastichiamo, che le squadre che contornano la stagione che a noi interessa sono 7 o 8, se va bene, e il resto fa volume. Se le vedi ti va bene, quante volte tra noi ci siamo detti questa partita lasciamola sta, oppure sta squadra qui, chi è che l'ha vista quest'anno? Parliamo di noi che siamo ultra appassionati e se siamo fortunati magari c'è uno che l'ha vista 1 o 2 volte, perché non ci pensa nemmeno in considerazione ad andare a vedere il Fest con la squadra lì. Quindi boh, la vedo come una cosa sciocca e prima o poi credo che gli si ritorcerà contro, perché a un certo punto gli darà l'effetto boomerang. Cioè, nel senso, ma che vado a vederla fare o perché devo spendere 1.000? Magari è più divertente a vedermi una partita di NFL se siamo in America. Cioè, in questo momento qui sono molto meno competitivi altre lì a livello di spettacolo, non parlo di qualità proprio.
Non so, al punto di non ritorno, la gente la farà pagare all'NBA, io credo sempre molto molto poco.
Ma no, non con quella nel modo consapevole di adesso
No,
faccio questo.
certo, non diciamo da zone in 5 milioni, certo. No,
Perché
ci
se mi dico magari
mancherebbe.
vado in NFL e li vedo, insomma.
Certo.
Però io sono d'accordo con Tim su una cosa, cioè,
No, su tante, su tante.
no, più che altro su quello che diceva Freccio, io capisco quello che dice Freccio e credo che sia assolutamente verissimo, però ecco, quella è l'esperienza di Freccio che va a vedere una o due partite nella vita per la prima o seconda volta e va più per vedere la NBA. Un conto è chi va a vedere l'NBA più volte, che può essere Tim che ci è andato una quindicina di volte nella vita, può essere chi ci va una quindicina di volte al mese o all'anno, che ovviamente è diverso, ci va per godersi il prodotto in campo, va per vedersi quella cosa lì e vuole il miglior prodotto possibile, cioè credo che siano proprio aspettative e motivazioni diverse per cui andare. Quindi io capisco che è molto fastidioso come cosa e può dare veramente fastidio, però ecco, io per dare invece una cosa che ho dato ragione a Tim è questa, una cosa che gli do contro è che secondo me la salute dei giocatori e il migliorare in questo punto di vista e capire che facendogli riposare alcuni momenti in cui il fisico sta dando dei segni di cedimento per preservargli la carriera, per permettergli di fare dei playoff migliori, per farlo giocare 1 o 2 anni in più, per farlo camminare quando si ritirerà, è una cosa che è troppo più importante di X famiglie, X spettatori, X sponsor, ci restano un po' male.
Molto
Lavori tu,
d'accordo.
qualcuno si preoccupa dello stress che affronti o della tua salute mentale?
Però
No,
dovrebbe.
basta. Sì, dovrebbe, però siccome non è un mondo perfetto, sinceramente a meno che non sia un infortunio, tra virgolette, serio, che sarebbe sciocco farcelo giocare sopra. A me la prevenzione messa così, allora, se c'è Duncan che ha 36 anni, tra virgolette, che hanno cominciato, tra virgolette, abbiamo cominciato noi, se c'è Duncan che ce n'ha 36 con quel chilometraggio, mi dici io ne faccio giocare 10 in meno, se quell'altro ce n'ha 32, un po' meno. Comunque, punti di vista.
Sì, beh, io non lo so, però se Bird non avesse voluto, cioè per come è messo oggi Bird, non avesse voluto magari riposare un po' di
Ma
più.
non solo oggi, perché come sto messo l'ultima della carriera, lascia
Sì,
stare oggi.
oggi intendo proprio come è ridotto adesso, ma
Sono
comunque sì.
quasi tutti a pezzi, e assolutamente sono quasi tutti a pezzi. È capitato di vedere in una trasmissione Ewing, praticamente quello povero Cristo è impresentabile. Però ragazzi, cioè, nel senso, onori, oneri, onori. C'è pure chi praticamente ha lavorato col martello pneumatico 20 anni e sta a pezzi uguali. Per fare un ragionamento trito, trito, trito,
No, lo
però
so.
è una mala, tra virgolette, devi mettere anche chi lavora col fisico, la devi mettere in preventivo, che purtroppo ci
Certo,
saranno tutti.
però al limite la mia obiezione sarebbe, allora tu NBA non devi lasciare che siano le squadre e i giocatori a gestire queste dinamiche, ma dovresti intrinsecamente nel tuo calendario prevedere certi riposi. Però abbiamo visto che il mondo funziona a ognuno per sé e cazzi degli altri, quindi
La
vabbè.
NBA gliel'abbia detto, proviamoci, però ragazzi prendiamo meno. E i giocatori, penso siamo tutti consapevoli, hanno detto no, no, cioè, prendiamo le 82 e chi se ne
No,
frega.
ma questa è una cosa giustissima, team, che peraltro venne a ribadire, cioè i giocatori non vogliono giocare partite in meno, i giocatori vogliono giocare tante partite in meno tempo per avere più tempo libero dopo, ma vogliono giocare tutto subito e essere pagati tutto quello che possono. Giocatori intesa associazione giocatori, nessun giocatore
Sì,
vuole giocare tante partite
esatto.
in una
Esatto.
cosa che posso anche condividere questa, cioè nel senso ok,
Beh,
la
ma
faccio.
infatti il problema non è del giocatore in questo momento, anche perché non è. Io credo che la maggior parte dei giocatori vada protetta da se stessa. Sono sicuro che la maggior parte dei giocatori vorrebbe giocare più di quanto poi le squadre, tra virgolette, concedono in certe occasioni. Quindi non sono, secondo me, i giocatori. Così come gli owner vanno protetti da loro stessi con certe regole, i giocatori vanno protetti da loro stessi con uno staff medico che dica certe cose. Quindi non la metterei con adesso non è quello che è stato detto, ma non è questo il punto. Non la metterei con il giocatore, tra virgolette, lavativo, tra virgolette, non dedito al 100% a. È tutto un sistema per cui, ripeto, a questo punto l'NBA dovrebbe metterci le palle e dire ok, il sistema è così e intrinsecamente nel calendario prevediamo dei riposi. Poi l'NBA, abbiamo visto che le palle non ce le mette mai, l'NBA aspetta che succedano cose, vedi come è successo appunto con Sarver nell'ultima occasione o così via, e le cose succedono. Ma
Anche
tutto,
perché poi
ripeto,
se.
tutto è la storia del mondo degli ultimi 3 anni, tra l'altro, cioè nessuno fa niente, aspettiamo che si sistemino da sole, vedi Covid e tutto il resto, quindi ecco.
Ma anche perché poi mettiamo che si trovi il modo di costringere le squadre a far giocare i giocatori il più possibile, che come dicevi tu prima, già è complicato anche solo a pensarci, però mettiamo che lo si trovi. A quel punto cosa farebbero gli allenatori e le squadre? Ridurrebbero i minutaggi,
Esatto.
semplicemente. Cioè, cosa che ai giocatori non piace perché loro, le statistiche, diciamo così, quelle non avanzate, sembrano peggiori, naturalmente, se giochi
Sì.
20 minuti a partita anziché 36. Però piuttosto che se si trovasse in quella situazione lì, piuttosto che rimetterci dei soldi nell'ipotesi di multe o cose del genere, o piuttosto che rimetterci in salute, loro dicono: va bene, ok, io perfetto, vengo lì e gioco 8 minuti la partita contro i Bobcats, come era successo a me, per esempio,
Cosa
e arrivederci.
peraltro
E
molto
quello.
probabile, perché l'associazione giocatori, ricordiamoci che non rappresenta gli interessi delle stelle, ma gli interessi della media, e la media ha interesse che le stelle giochino meno, così le pippe giocano di più, tra l'altro.
Esatto, e si potrebbero gonfiare i loro minuti. E a quel punto, se ci trovassimo in quella situazione lì, in cui in una stagione il LeBron James di turno gioca, non succederà, ma mettiamo, gioca 20 minuti di media, e tu cosa fai? Cosa gli dici? Di fatto hai deprivato lo stesso gli utenti di un servizio, di una prestazione, perché per farne 20 media vuol dire che certe partite le ha giocate tutti e 48, certe partite ha giocato 7-8 minuti. Però a quel punto cosa fai? Gli obblighi anche a un minutaggio, cioè diventa una cosa kafkiana.
No, è tutta una serie di leggi non scritte che in teoria andrebbero rispettate, che non puoi indicare, sarebbe sciocco, controproducente, assolutamente. Io in estrema sintesi vi posso dire che Il rischio che si corre e che secondo me è una, diciamo una linea che è già stata abbondantemente oltrepassata, ma a cui effetti ovviamente non è che si avvertono nel giro di 5-10 anni, diventa diciamo un processo molto più lungo, è che se prima era una fan league, cioè nel senso che sì, tra virgolette facevano la guerra, ma in generale andavi a vedere la partita e effettivamente sì, c'era un eccesso nei confronti del pubblico perché l'NBA doveva crescere. Lo stesso Jordan, tra vari impicci per cui si è ritirato e compagnia bella, si sentiva tra virgolette un po' vittima di questo sistema qui, nel senso che era tutto strutturato per costruire il miglior prodotto possibile. Da non so quanti anni è diventato una Players League, esattamente come abbiamo detto per certi allenatori, cioè sono i giocatori che decidono. E questo inevitabilmente porterà al fatto che secondo me qualcuno si farà delle domande, come dire, ok, cioè diventerà, come succede adesso, diventerà meno appetibile.
Ma di nuovo questo è un caso in cui non sono i giocatori che decidono, non sono i giocatori che decidono di riposarsi. Quindi
Io
non lo so.
fossi, se fossi l'NBA li prenderei a martellate, nel senso ovviamente dal punto di vista giuridico e come dici tu, hai perfettamente ragione, nel senso che c'è troppa inerzia. Ci vorrebbe polso fermo. Vi ricordate quella stronzata dei palloni sintetici?
Certo, sono durati 10 partite, quante, non mi ricordo neanche.
Credo che sia l'unica condizione in cui Stern abbia perso. Ho detto,
Sì.
vabbè, mi stanno sulle palle, vabbè, ve li tolgo nel
Sì.
giro di 3 mesi. Il resto era, no, fai pippa perché la situazione è questa e l'accetti. Invece qui siamo esattamente al contrario. Ogni tanto la Lega vince qualche pallone, nel senso che me la togli sta cosa, sì, però spero che riprenda la bussola. Comunque Silver è uscito.
Silver, per fortuna siamo nel 2023, non nel 1990, per certe questioni, ecco. Poi lungi dal prendere l'NBA come un esempio di stato sociale o cose del genere, però insomma certe dinamiche è bene che siano sane, che siano delle parti che trattano e contrattano. Va bene, chiudiamo questa roba e andiamo appunto a vedere un po' quali giocatori porteremmo All-Star Game. Allora, io ho fatto una mini, 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 diciamo, platea di candidati prendendo proprio la classifica in ordine, conference per conference. Ne ho presi un paio per squadra fino a un certo punto, uno per squadra dove non c'era alternativa, uno per squadra da un certo punto in giù. E io direi di iniziare da Ovest per una volta, così lo facciamo un pochino al contrario. Facciamo Lock, quindi non si discute. E vediamo quali sono i potenziali titolari, vediamo quali sono le potenziali riserve, vediamo quali sono i giocatori invece su cui poi magari c'è da discutere un pochino. Nicola Jokic Lock, credo che possiamo andare avanti. Dimmi, prego.
Circolare,
No,
circolare.
circoliamo rapidissimamente.
Ok, abbiamo altri due posti. Come diciamo, front court titolare, uno è Doncic, e credo che siamo tutti d'accordo,
E andiamo oltre.
a meno che non sia qualcuno che lo vuole mettere però come guardia titolare, cosa che si può fare nel
Si può
caso.
fare effettivamente, ma vabbè, comunque di riffo di raffo, fai come ti pare, quello sì.
Però a ovest c'è più abbondanza di guardie, quindi ha
Sì,
più senso
esatto.
metterlo diciamo
A destra
da
invece c'è più
tre.
abbondanza di mestizia.
No, c'è anche più abbondanza di dubbi. Un altro lock, se non ce ne frega niente il fatto che abbia giocato tipo 2/3 dei minuti di Tatum, c'è Steph Curry? C'è qualcuno che
Comunque,
alza il
cioè, come fai a non
sopracciglio?
tirarlo dentro?
No, la domanda è: c'è qualcuno che alza il sopracciglio perché ha giocato poco?
Allora, secondo me ha giocato abbastanza da star dentro e
Ok.
cioè il punto è che secondo me per le assenze o sei dentro o sei fuori per le assenze, non è che ti
Non
penalizza per le
slitti,
assenze.
ok, mi
Esatto.
piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Ma c'è una soglia di eleggibilità, no? Per lo Star
No, no,
Game.
no.
No?
No, no,
Per lo
puoi
Star
essere
Game no,
nominato
non
Star
c'è
Game e non aver
niente.
mai giocato in stagione.
Per le classifiche statistiche, sto cazzo sì, per lo Star Game
Beh, per le statistiche, sto cazzo, l'ha superata la soglia di
no.
eleggibilità,
Sì,
Steph. Sì, appunto.
assolutamente.
E quindi sì.
Ok.
Vabbè, ma abbiamo visto Star Game dove giocava Penny Hardaway che praticamente si è ridotto, se lo ricorderà Fats, insomma.
Esatto, va bene,
Che non ha
mancano
mai giocato di stagione per lui.
15, mancano due posti. Ci manca una guardia e i
E
candidati
facciamo i
principali.
playoff.
Quello ti ho detto è Werther, quella è vera. Werther è veramente la guardia che mancava ai Kings per fare i playoff. Pensa che come girano le cose.
Dopo 10 anni ha avuto ragione.
Esatto. Le guardie principali, io direi che sono Ja Morant e Sga. Poi, se vogliamo, possiamo allargare a Fox e Booker, ma direi Ja Morant e Sga.
Secondo me Booker è di base sarebbe fuori con le presenze. Booker ha giocato 28.
Booker ha giocato più minuti di Steph Curry e di Zion Williamson.
Pensa a te, sono una cosa che non avrei mai detto.
E infatti poi è un discorso che avevi tirato dentro per Zion, questa cosa.
Magari
Quindi,
Steph potrebbe fare 15 minuti di riscaldamento in meno.
questo è
Ormai.
possibile. Questo è possibile.
Io
Quindi,
personalmente direi Doncic Ala è già dentro nel quintetto.
Fleccio dice Ja Morant. Tim è Ja Morant o Sga?
Già morente.
Nick, tu hai messo Ja Morant, Lore ha messo Ja Morant, sono in minoranza che ho messo Sga, ma 15 è Ja Morant.
Secondo me va un po' primato anche il record di squadra, che
Sì.
non è giusto per lo
Esatto.
star game, che era così, però un po' viene
Ci
fatto.
sta, ci sta. No, no, ma assolutamente niente da dire, cioè anch'io sono lì, non è che è una roba, insomma.
Sì.
Quindi la prima riserva per tutti è Sga, direi, tra le guardie.
Sì.
Serve un'altra riserva tra le guardie da pescare, come dicevamo, tendenzialmente tra Lillard, Booker, Fox, e poi possiamo allargarci un po'.
Quest'anno grande pezzo, vista anche la stagione,
Ma
secondo
sì, premiamo anche il
me.
record di squadra, in questo
Io
momento
anche.
siamo
Ma
top
anche il
3.
rendimento, cioè alla fine è in play di titolare del miglior attacco probabilmente dell'NBA in questo momento, anche se sembra strano dire.
È il pretitolare della terza squadra d'Ovest.
Quindi, c'è una maggioranza per Fox e mi piace. Poi, passando alle ali, abbiamo un altro titolare da infilare. E i candidati forti sono, direi, Jaren Jackson, Sabonis, Zion, Markkanen e LeBron.
Io metterei Markkanen, visto che non ho dato il mio voto, lo do adesso. Per me Markkanen.
Qui, per te, Markkanen titolare.
Sì.
Timme, ti ripeto
È un...
velocemente i nomi: Jaren Jackson, Sabonis, Zion, Markkanen e LeBron.
Il cuore mi direbbe Zion, ma mi sta troppo sulle palle. Mi prendo Markkanen, onesto, onesto. Markkanen per il fastidio di parlarmi così non vedo quella.
Ok, invece io, Lore e Nick abbiamo messo tutti dei LeBron, quindi LeBron di un'incollatura su Markkanen per il ruolo
LeBron dell'ultimo
titolare.
mese è incredibile,
Pazzesco,
dai.
pazzesco, pazzesco.
Sì,
Sì,
LeBron degli altri mesi molto meno.
certo, però Markkanen gioca in una squadra che è sotto
Diciamo che dopo il
50%,
contatto
Zion,
con
eccetera.
LeBron lo chiamano gli allenatori, insomma.
Sì, vabbè, noi
Sì, ma
freghiamocene di
ci
sta
sono anche,
cosa,
cioè,
ecco.
quello che diceva Fox, secondo me non sono motivazioni orrende, cioè, per quanto gli altri di Riffo di Raffa li portiamo dentro, però effettivamente Markkanen è una squadra sotto il 50%, e
Anche i
comunque
Lakers.
sì, però
sì,
con delle prospettive diverse, però.
con delle prospettive diverse, con un roster peggiore, peraltro, i Lakers in questo momento dei Jets, peraltro.
Sì,
E
questo è vero.
Zion ha giocato molto meno.
Zion ha giocato molto meno di chi?
Di LeBron? No.
Sì? 160 minuti.
Molti minuti in meno. 160 non sono pochi. Cioè...
No, sono 6 partite in me.
Vabbè, quindi, se tu fai 160
Se
omicidi, mi verrebbe a dire che hai fatto molti omicidi.
li
Cazzo è
passi.
Rambo?
Se li passi in coda, 160 minuti sono tanti, per esempio.
L'anziano in
Ho
160 minuti ha fatto 180 omicidi.
capito.
Ha fatto 180 bottiglie di vino a 500 euro l'una. Per
Esatto.
cui. Se non ricordo male, la vecchia Inghilterra stipendiava il boia. Che fai? Gli vai
Sì,
a contare?
assolutamente.
Mestiere.
Assolutamente. Tornando quindi alle ali, quello che non è titolare è il primo cambio tra Markkanen e LeBron. Quindi dobbiamo individuare altri due cambi tra le ali e poi, ripeto, i jolly. Ricordo i nomi interessati, possiamo allargare un po' la platea. Abbiamo Aaron Gordon, Jaren Jackson, Sabonis, Zion Williamson, Paul George, direi Mikal Bridges, Jeremy Grant, Anthony Davis, questa gente qua. Quelli un po'
Zion.
più forti sono Zion, Sabonis, Jaren Jackson, e poi parliamone, ecco.
Dove sta Bonis per forza?
Io chiunque tranne Ciccione, quindi va bene. Se c'è uno spazietto che Tonolli, io lo chiamerei,
No,
ecco.
no.
No, lo chiamerei.
Secondo me Sabonis obbligatorio.
Quindi
Sì.
siamo
Sì.
siamo
E
tutti d'accordo nel
Zion
mettere
e
due.
Markkanen altrettanto obbligatori.
Quindi siamo tutti d'accordo nel
Zion
mettere
abbastanza
due
obbligatorio.
Kings. Siamo tutti d'accordo nel mettere due Kings.
Ma sono terzi ovest.
Io so, no, ma io sono d'accordo. Non sto, non sto, sono il primo che l'ha
Per
messo.
non riscalda, perché c'è questo rischio.
Nick, ad esempio, tu hai messo Jaren Jackson titolare. Jaren
Ah
Jackson
sì?
ha giocato. Sì, hai messo
No, volevo
Bertuzzi.
mettere Jokic.
Ah, ok, basta, faccio io. No, chiedevo, non si sa mai. Perché Jaren Jackson si sposta al mondo, ma ha giocato veramente troppo
No,
poco.
era per Jokic.
Anche perché non solo le partite che ha saltato, ma anche il fatto che sta in campo 20 minuti perché
Ora va
falla.
bene l'ipsterismo, ma dire Jaren Jackson
Fa
sopra Jokic è un po' troppo.
82 falli Jaren Jackson in 36 minuti, quindi è fuori. Va bene, quindi ci manca da fare le due riserve, direi. Cioè, le due riserve, scusate, i due jolly. I due jolly.
Vedi che avevo
Se
pensato più
abbiamo.
volte. No,
Come?
avevo sbagliato anche che avevo messo Davis invece che là. No,
È quello, però. Vabbè, adesso me lo dirà.
non ci potevo più stare di Jaren Jackson post gli occhi, perfetto.
Va bene, quindi a parte Tim che si oppone, Zion ce l'abbiamo dentro tutti. Fleccio ce l'hai, Zion? Ok,
Io ce l'ho, sì, assolutamente.
quindi ci mancano due jolly. Vi elenco di nuovo i nomi non inseriti finora: Aaron Gordon, Jaren Jackson, CJ McCollum, Draymond Green, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Paul George, Kawhi Leonard, Mikal Bridges, Devin Booker, Jerami Grant, Damian Lillard, Anthony Davis. Poi qualcuno può anche dirmi: ma io avrei messo dentro.
Tanti jolly, due.
Sì, due.
Ah, io direi Lillard e Booker.
A Booker, Fleccio, tu su Booker come sei?
Me è
Sì o no?
dentro, per
Allora,
me è
Booker è
dentro,
dentro,
anche
Booker è dentro
perché
perché ci abbiamo tutti.
quando c'era, comunque,
Quando c'era
quando
lui.
questi fate della lui.
quando c'era lui. E io se il criterio è quello di LeBron, allora Anthony Davis ci sta, perché Anthony Davis è stato mostruoso quanto LeBron e più di LeBron a fasi incrociate.
Anthony Davis metà dei minuti di Tatum, che è un riferimento,
Insomma,
insomma, non è che lo prendo a caso.
ma infatti Tatum mica lo lascio fuori.
No, 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 giusto per dare un benchmark rispetto a quello che giocate, volevo dire Randle, insomma, sta gente qua che ha giocato una vanga di minuti. Quindi abbiamo due Lillard, un Davis, Nick, tu avevi messo, no, Lillard, esatto.
Io Booker e Lillard.
Tim e Lillard, anche tu ce lo metti?
Sì.
Quindi abbiamo 3 voti per Lillard e mi sa che 3 voti sono sufficienti a metterlo dentro.
No, più che altro non farei due dei Lakers. Mi sembra
No,
esagerato.
no,
Sarebbe
Davis, no, Davis,
disperato.
non ci, Davis non ci entra, quindi
Certo.
Lillard.
No, no, per quello
Tra
che ha
i
detto
due...
Fecio è vero, cioè non è sbagliato, però mettere due dei Lakers mi pare un po' troppo.
Certo. Anche perché tra i due teniamo fuori quello che è da un po' che non ne sentiamo parlare.
Peraltro.
Quindi rileggo i nomi.
Che può valere in entrambi i sensi, perché nessuno
Assolutamente.
ha la certezza che.
Assolutamente. Rileggo i nomi a cui abbiamo preferito Lillard, così mi dite se ne ritornano tutti. Aaron Gordon, Jaren Jackson, CJ McCollum, Draymond Green, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Paul George, Kawhi Leonard, Mikal Bridges, Jerami Grant, Anthony Davis. Ci stiamo con Lillard?
Cioè, parliamo un attimo di Lillard, che posso capire che Fazio non è il nome che volevi.
No, 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 no. Non... Cioè, io metto Anthony Edwards davanti di un tanto così, ma non è che stiamo
Però
parlando di...
ecco, secondo me Portland ce la potevamo aspettare molto, molto peggio di
Sì.
così, e sono su, grosso modo, anche per lui, perché era sicuramente
Sì.
non ha fatto molta stagione, considerando anche quella della stagione scorsa, ha fatto una molto buona stagione. Minnesota ce l'aspettavamo come minimo più su, ma proprio come minimo.
Anche se c'è da dire che la Minnesota recente non è niente male.
No, però non è la Minnesota, cioè è quella che. Cioè è Edwards con nessuno dei due lunghi, fondamentalmente.
Sì, in sostanza sì, belle cose. Va bene, quindi l'Ovest è fatto, ripeto, il riepilogone della redazione è titolari, Jokic, Doncic, LeBron. Steph Curry e Ja Morant. Le riserve, partendo sempre dai lunghi, sono in ordine sparso Markkanen, Sabonis, Zion, Sga e Sulgeon. Fox, i jolly sono Devin Booker e Lillard. E come dicevamo prima, l'Ovest abbonda di guardie, quindi ha senso tutto sommato che i due jolly siano entrambi due guardie, perché più o meno, insomma, tornano questi conti. Passiamo a Est, che potrebbe essere un pochino più divertente. Allora, la domanda della settimana scorsa o l'altra, non mi ricordo quando era, è sempre valida, quindi siamo tutti d'accordo nel mettere Giannis in panchina? Tatum, Embiid e KD?
Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. O ci inventiamo un Giannis guardia.
O Giannis o Tatum devono andare in guardia per farci.
Temo che non si possa fare.
Allora, sì. E poi possiamo di nuovo parlare come i quintetti NBA e i quintetti dello Star Game e in NBA positionless non hanno senso che ci siano gli slot per i ruoli, però
va bene. Quindi Giannis va in panchina. La domanda qua è sulle guardie titolari. Credo che siamo tutti d'accordo su Donovan Mitchell.
Beh, sì.
Le altre guardie potenzialmente titolari sono Jaylen Brown, Kyrie Irving, Garland, Brunson, Haliburton.
Per me Haliburton.
Qui siamo abbastanza divisi. Perché siamo...
Secondo me, cioè per la stagione che hanno i Celtics, non puoi non mettere tutti e due dentro.
E infatti dovresti mettere a questo punto Tatum in panchina, così risolvi il problema di prima, e Brown in quintetto. No, scherzo, Tatum no. Assolutamente. Favoritissimi. Quindi la maggioranza di noi mette Brown in quintetto. Quindi il quintetto sostanzialmente è fatto.
Il quintetto dovrebbe essere quello dei Celtics. Le riserve quelle dei Celtics. E l'allenatore è quello dei Celtics.
E abbiamo anche le prime due riserve fatte. Quindi, non all'unanimità, ma con una maggioranza convincente, il quintetto titolare dell'Est sarà guardie Mitchell e Brown, Ali, Tatum, KD... Ali, vabbè, insomma, quelle robe lì. Tatum, KD ed Embiid, la prima guardia di ricambio è Haliburton, il primo lungo di ricambio è Giannis. Qua mi sa che siamo tutti d'accordo. Poi inizia la tonnara. Allora, dobbiamo scegliere la seconda guardia di riserva. Ripeto i nomi potenziali. Harden, Holiday, Kyrie Irving, Garland, diciamo Jimmy Butler, poi vediamo che ruolo metterlo, Brunson, Murray Young, DeRozan. Queste sono le guardie dell'Est degne di...
No, Haliburton.
Haliburton abbiamo messo già prima guardia riserva. È già dentro.
Ah, ok, perfetto. Va bene, perfetto. Cioè c'è un po' di mestizia in tutto questo. Cioè, non perché sono brutti nomi, perché di riferire a tutti se rimane un pochino, però non sono nemmeno nomi che dici ma sì, perché no. Cioè, ognuno di loro c'ha un pochino di...
Alcuni più di altri.
Esatto, però...
Allora, io onestamente e vedo anche loro e Nick premio Brunson. Per una questione di impatto sulla squadra, di minutaggio, di cultura, se vuoi, che ha ribaltato, di tante cose.
Anche per me Brunson. Aspettavo, cioè stavo per dirlo io, ma ho anticipato.
Peraltro, è una delle poche volte in cui uno fa dei numeri che sono quasi da All-Star e fa l'All-Star, perché in genere è no. Quindi prestazione borderline All-Star che fa l'All-Star Game. Però sì, premierei comunque Knicks in qualche modo. E l'unico che puoi premiare di Knicks fondamentalmente lui. Non credo che Randall possa rientrarci, anche se non sta giocando male.
Non ho capito questa tua posizione, ma la provo comunque.
In che senso?
cosa vuol dire? Tutti quelli che fanno lo star in genere fanno prestazioni da star.
No, in genere c'è un sacco di gente che fa numeri da star game, ma non fa lo star game. Ci sono pochissimi okay, che non fanno numeri da star game, ma fanno lo star game.
Appunto, stavo cercando di capire. Okay. Tu dici al contrario, dici gente di solito che fa numeri vuoti e poi allo star game non se lo merita, invece lui se lo merita, una cosa così.
No, nel senso, lui alla fine i numeri di Brunson non mi sembrano da star game, cioè me li riprendo un secondo perché mi ricordo, però...
No, cioè che sono più che i suoi numeri, per quanto non strettamente a furor di popolo da Star Game, però vale come prestazione, vale più dei numeri. Cioè, era questo il concetto?
Sì, però ora, effettivamente il Brunson sta anche tirando su dei numeri notevoli, perché lo vede come 5 più 6, quindi per carità, ci può anche stare dentro, senza colpo ferire. Però insomma c'è un sacco di volte che rimane fuori qualcuno e quindi c'è lo scandalo, ma come, ma lui no, gli altri sì, ma il voto del pubblico fa schifo, eccetera, eccetera.
Tim, come sta su Brunson?
Come?
L'alternativa a Brunson era, ricordate?
Harden, Holiday, Kyrie, Garland, Jimmy Butler, quelli di Atlanta o DeRozan.
Porco, di Atlanta nemmeno se mi pagano il prezzo. Sì, dai. Diciamo dell'incollatura rispetto ad altri, non perché non meriti, ma perché gli altri sono oggettivamente più forti, però per una volta premiamo, diciamo, la classe operaia che va in paradiso. Vado con lui.
Ok, quindi il reparto guardie è fatto con Mitchell e Brown titolari, Haliburton e Brunson cambi. Resta da trovare le altre due riserve tra i giocatori di front court, perché come detto abbiamo Tatum, Embiid e KD in quintetto e Giannis come primo cambio. Le candidature sono Adebayo, Randle, Kuzma, Porzingis, Siakam. Se vogliamo possiamo allargarci a Boh, perché onestamente dei Celtics nessuno tra Horford, Williams, eccetera. Di fila forse Tobias Harris, ma andiamo veramente a scavare, non so se lo mettere davanti a Porzingis, quindi siamo lì. Possiamo parlare eventualmente di Van Mobley, di Allen, però non so se stanno davanti a questa gente, quindi diciamo che un nome interessante Bam probabilmente.
Sì, no, Bam non lo toglierei dall'equazione.
E forse Siakam, però lì dipende da come valutate la stagione dei Raptors, come valutate Siakam. Cioè, perché se il discorso è quello di prima su Anthony Edwards, quindi non mi aspettavo fossero lì, o sì, mi aspettavo fossero lì, non so se i Raptors ce l'aspettassimo lì. E se forse va punito in un certo senso Siakam come candidato All-Star per questa cosa, non lo so.
Lo metterei dentro. Diciamo che quello forse che c'è la narrativa più fragile di tutti. I Raptors ti portano inevitabilmente, almeno insomma, la pill è più sul sistema e sulla squadra, al di là, c'è proprio un sistema strutturato per enfatizzarli proprio i giocatori sotto certi punti di vista.
Peraltro nell'NBA di Fletch, in cui le stelle giocano 26 minuti, Nick Nurse guadagnerebbe 80 milioni di dollari l'anno di stipendio, perché tutti i giocatori dovrebbero essere allenati da lui, così giocherebbero anche in quel caso 40 minuti, ma questo è un altro discorso.
Quindi sì,
direi... L'alternativa per Siakam nel ruolo, perché stiamo parlando ancora di Ali, no? Non di Jolly.
Porzingis, Kuzma, Randle.
Io pensavo a Randle, cioè secondo me Porzingis, Kuzma, un gradino sotto. Secondo me quello spot lì se la dovrebbero giocare Siakam, Randle.
O Jimmy Butler ala. O Jimmy Butler ala.
Abbiamo fatto poi a quei Lakers, due Knicks insieme, mi sembra un po' esagerato.
Beh, però anche due hit insieme, visto che Bam è dentro per forza.
Però nel senso gli hit anche a livello di playoff hanno dimostrato X.
Rispetto, quindi, rispetto per favore per Show, che è quello di noi col record migliore qua dentro, anche se ormai non è più vero che sono gli hit. Sono gli hit, però vabbè.
Hanno dimostrato molto più di quanto non abbiamo dimostrato. Cioè, diciamo che vorrei vedere un po' più dei pagnotte. Cioè, probabilmente Randle merita. Però se già fatto una scelta con Randle di premiazione tra virgolette, pure Randle può fare eccessivo, premesso non sarebbe uno scandalo, andrebbe bene, sì.
Andiamo
due dei Knicks forse sono un po' tanti,
sì, però d'altronde, cioè, se tu hai una squadra in cui hai due giocatori nettamente testa e spalle sopra gli altri, una serie di comprimari,
sì,
puoi anche pensare di farlo, ecco.
Anche perché per me personalmente sono un po' troppo deludenti i Raptors in questo momento, per...
quello che dicevo prima,
e lo stesso Siakam non è che cioè, siano deludenti con lui che fa le onde, cioè lui stesso sta facendo una stagione diciamo normale per i suoi standard, molto elevati per carità, però non è che sia il miglior Siakam di tutti i tempi, quindi tra lui e Randle e Brunson, che obiettivamente stanno portando su una squadra che non aveva i favori del pronostico, io li premerei tutti e due piuttosto.
Va bene, ci mancano i due jolly, rifacciamo ordine. Fino adesso abbiamo messo in quintetto Mitchell, Brown, Tatum, Durant, Embiid, e in panchina Haliburton, Brunson, Siakam, Antetokounmpo e Adebayo. Rileggo, appuntatevi mentalmente, questo sì, questo no, i nomi dei potenziali jolly: James Harden, Jrue Holiday, Kyrie Irving, Darius Garland, Jimmy Butler, Julius Randle, DeJounte Murray, Trae Young, DeMar DeRozan, Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis.
Beh, Kairi almeno come
quasi va un
Jolly.
po' a scavare, nel senso, se
Come
posso
già prima era un
permettermi,
pochino a scavare, però.
quasi va un po' a scavare, ecco. Io su Kairi gioco la carta team su Zion, quindi posso capire, ma anche perché, insomma, appena è uscito KD, ha cominciato a fare delle robe indegne.
Io Kairi ce lo metto, ecco, nella mia personalissima.
Ce l'ho messo anche io e mi sento mo molto, molto
Mi
male
sento
a riguardo, però sì.
sporco,
sporco.
non so, volete votare Franz Wagner? Io no, però se volete vi fa sentire
Guarda, mi
meglio se
sentirei
ne
uno
parla.
sporco mentre ci
Io
mancherma.
vorrei fare una cosa. Io vorrei convocarlo. Va, ok, vai, Kerry. E poi una volta che stai lì, no, mi dispiace perché siete vaccinato in ritardo.
Obbligo vaccinale sul momento.
E quello esce così. Io faccio il gesto dell'ombrello. Manco una volta.
Come il tifoso del Sassuolo oggi contro, cioè, Monza contro Monza. Va
Lo
bene.
convochi e lo vaccini quando entra in campo.
Ora,
Insomma, non è
esatto,
più.
oppure gioca e c'è qualcuno che deve dire
Allora,
sulla spalla, mi scusi, zoom, e gli mette la siringa.
dirò una cosa estremamente boomer. Vi ricordate le team, no? Quando sedavano Pierre Baracus per farlo andare in elicottero? Fa la stessa cosa con Kairi, lo vaccinano per farlo entrare in campo. Così, ecco. Va
Ma
bene.
senza sedarlo però nel suo caso, perché deve
No, 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 no,
soffrire.
certo,
Cioè.
no, no, al posto del sedativo il vaccino, certo.
Perfetto.
Però sono curioso di sapere come lo applica il vaccino a Kairi il team, perché penso tipo una sparachiodi abbia.
Sì,
Beh,
la
ovviamente, poi
cerbottana.
se lui comincia a fare la faccia, faccio con porte da professionista, butto una cosa del genere.
Sì, vabbè.
Ma Mister T è un po' che non ne sentiamo parlare
Porca miseria.
Credo
o
sia
l'altra
morto.
cosa? Ah, ok.
Bella domanda questa. Vediamo, googliamo
Qualche anno
subito.
fa era famoso
No,
perché
no, è
faceva delle
vivissimo.
vendite ai cosi, ai mixer in immersione, che era dimagrito nel frattempo. È
È
diventato
vivissimo
mister.
comunque.
Oddio, vivissimo, ho
Comunque.
visto una foto e non è vivissimo quella roba lì.
71 anni fra 4 mesi, esatti. Quindi,
Però lotta con noi, quindi va bene.
sì, lotta, proprio lotta. Sì. Va
Beh, se c'è
bene.
uno che lotta, è lui, dai, lui.
Esatto, lui lotta.
Dai, voglio dire così, ma prima o poi comparirà in una degustazione di quelle dei show all'improvviso.
Sui gomiti.
E sciogli dirà, ma tu chi cazzo sei?
Sono
Giustamente.
fisionomista.
Pensate a quella povera bestia con i fischi nelle orecchie, vabbè. E non
Intendi
Mister
Mister
T.
T,
No,
questo?
non Mister T. Va bene, altro
E
Jolly.
se lo
Neanche
ti
il show.
fischieranno dopo i coppini?
Se, quello è lo spostamento d'aria dei coppini che fischia. Manca un Jolly, vi rileggo ancora i nomi potenziali. Harden, Holiday, Garland, Porzingis, Kuzma, DeRozan, Young, Murray, Randle, Butler.
Verozza.
Garland, io direi Garland.
Ma Carla ha tutta la vita davanti. DeRozan, considerando tutto, dai. È l'MVP sentimentale dell'anno scorso, che poi non lo
Ma i
compri.
Bulls fanno talmente tanto schifo quest'anno.
C'è anche da dire che da quando Lavin cammina senza inciampare nei suoi stessi piedi, i Bulls sono una squadra dignitosa. Il che però a questo punto non depone tanto fuori la candidatura di DeRozan come All-Star, perché non sta spostando lui, ma Lavin vivo che sposta. Non la... Però
No,
no.
per me è un omaggio all'anno scorso, è un omaggio all'anno scorso.
Però l'anno scorso sta game l'ha fatta.
Sì.
Credo che
Me la
sia
vedo
una
molto meno, forse perché mi dà meno fastidio degli altri, è incredibile.
maggioranza su Garland. Quindi, riepilogando, il nostro roster dell'Est è quintetto titolare Mitchell, Brown, Tatum, Durante, Embiid, cambi Haliburton, Brunson, Antetokounmpo, Siakam e Adebayo e Jolly, Irving e Garland. Quindi alla fine, nonostante l'abbondanza di lunghi, poi per qua siamo finiti a mettere Jolly due guardie, che però mi sembra legittimo, insomma, Garland e Kyrie, se le alternative sono Kuzma e Porzingis e quella gente lì, mi sembra sia una cosa che ha estremamente senso. Ok, ora sapete che esistono alcune statistiche, diciamo tutto in uno, che sono lontane da essere un indicatore esatto del valore dei giocatori o utile a mettere in classifica i giocatori, però danno un'idea delle fasce di rendimento. Io vado a prendere quella che in questo momento è considerata la più affidabile e precisa, che si chiama LeBron, e non vi leggo l'acronimo che è meglio, perché o lo volete sapere o no? Facciamo così, volete sapere o no?
No, certo, vogliamo sapere cos'è LeBron.
Allora, la L sta per Luck Adjusted Player. La E sta per
estimate. E già è una forzatura, siamo alla prima lettera.
La E sta per estimate using E, la B sta per box prior, la R sta per regularized e la O sta per on off.
Quindi... Stavo dicendo sì, terremoto tragedia, come Abatantuono. A un certo punto ho visto il piglio.
Quindi il LeBron è una stima aggiustata per fortuna sfortuna del valore di un giocatore utilizzando le statistiche del box score diciamo normalizzate usando gli on-off.
Però il Conte Mascetti li faceva un pochino più raffinati. Questa però, è proprio ricercata.
Questo è il nome, però lasciate stare il nome, gli algoritmi sono tutti molto complicati.
E questa è quella più affidabile, quindi pensati le altre.
Vabbè, Hollinger è partito con cose molto più banali. Comunque, in base a questa, vediamo cosa abbiamo fatto. Allora, LeBron dice che in questo momento Jokic è il miglior giocatore NBA, titolare, ok. Doncic è il secondo, titolare, ok. Tatum è il terzo, titolare, ok. Jaren Jackson e Anthony Davis credo che tutti li avevano messi nei roster ma pagano problemi con i minutaggi, quindi asterisco e via andare. Embiid, il LeBron mette Antetokounmpo leggermente davanti a KD, noi abbiamo fatto il contrario ma va bene, insomma ripeto l'ordine di grandezza che importa. Il LeBron mette Harden altissimo, quindi a che punto siamo? Harden è ottavo secondo LeBron e non l'abbiamo messo fuori completamente dal roster.
Sì, che peraltro poi i Sixers ultimamente stanno anche andando molto bene.
I Sixers volano, i Sixers stanno volando in questo periodo. Ma magari ne parliamo settimana prossima. Poi Sabonis, Ja Morant, Kevin Durant, Donovan Mitchell, Jimmy Butler, un altro che qua sta abbastanza in alto, noi abbiamo snobbato perché è intorno alla quindicesima posizione. E noi invece abbiamo lasciato tredicesima, forse abbiamo lasciato fuori.
Abbiamo messo Bam, però
abbiamo messo Bam, Steph, Sga, Nick Claxton è altissimo. Nick Claxton credo che se si fa solo il difensivo è il
tipo
secondo
primo.
Secondo. Cioè Jaren Jackson primo, Nick Claxton secondo se si fa solo il difensivo. Poi abbiamo LeBron, Siakam, Lillard, Booker, Kawhi, vabbè anche lui i minuti. Porzingis è molto alto, ad esempio, più di gente che abbiamo nominato, come Haliburton, Markkanen, Zion, Jaylen Brown e Kyrie sono abbastanza bassi, Garland e Brunson sono ancora più bassi, anche se sono molto vicini a Kyrie.
Ora, però, come fai a dire che Haliburton ha un impatto più basso?
Cioè, no, ma infatti.
Cioè, come è uscito lui, abbiamo presente con cosa stanno perdendo i Pacers? Abbiamo presente cosa hanno perso i Pacers ieri notte?
Come offensivo Haliburton è quindicesimo, nei dintorni di Sabonis e quella gente lì. Paga abbastanza sul difensivo Haliburton, però ripeto, insomma, vale con quel che valgono queste cose, stiamo facendo giusto.
Sì, 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 no.
E quindi più o meno ci siamo. Vediamo chi sono i peggiori tra quelli che abbiamo selezionato. Forse Siakam, avevo detto, no? No, Siakam è più su. Mi sa che questa gente qua, quindi... Brunson, Garland forse e Fox che più o meno stanno a più uno e mezzo sono quelli tra virgolette peggiori di quello che abbiamo selezionato noi, però c'è gente con minutaggi bassi, come quasi tutte le statistiche tendono a premiare i lunghi, quindi trovi magari Looney, Kessler, questa gente qua molto in alto, Steven Adams molto in alto, Jarrett Allen e così, Turner, Capelasso in alto, insomma queste cose le metti sempre in conto.
Comunque, a parte il giochino, Claxton come nome hipster ci poteva anche stare. Eh?
Sì, per lo Star Game magari no, ma giocatore da circoletto rosso, assolutamente sì.
Cioè, considerando appunto che la situazione della conference non era il massimo come nomi, se uno mi avesse detto Claxton io ce lo metto, io non è che gli dico sei un cretino, ecco, ci sta assolutamente.
No, proprio
però
perché,
è veramente
ripeto...
un giocatore...
Sì, sì, è uno specialista naturalmente, però...
È come se avessi detto ci metto Jarrett Allen.
E infatti l'anno scorso...
Non è che dico no, prescindere, però...
E infatti l'anno scorso...
Sì, anche lì non...
No, ma infatti, cioè, per carità, non ti dico no, prescindere, però un po' me lo devi vendere, ecco.
Sì, ci sta. Come giochino, andando a pescare i LeBron al contrario... tra i giocatori che hanno minutaggi sensibili, Quindi taglio a 1000 minuti, che è abbastanza semplice. Il peggiore è Jaden Ivey, PJ Tucker, Reggie Bullock, Patrick Williams, Dosunmu, Jordan Poole, e PJ
Madonna,
Washington.
Jordan Poole.
Se ce li mettiamo all'attacco, PJ Tucker, Patrick Williams, Dosunmu, Nembhard, Zubac, Jalen Williams il lungo,
Zubac gioca ancora più di 1000 minuti?
Sì, assolutamente sì, 1224. Credo che sia tipo in top 50 NBA per minuti, con 1224.
Ma come?
E invece in difesa i giocatori peggiori, secondo sempre questo tipo di taglio, sono Malik Beasley, Jordan Clarkson, Trae Young, Bojan Bogdanovic, quello dei Pistons, Jordan Poole, Rozier, Saddiq Bey, Keldon Johnson, Jaden Ivey e Jalen Green. Molto basso anche Lillard, che però ha un offensivo veramente spaventoso, perché in attacco abbiamo Doncic, Jokic, Lillard terzo, secondo questa categoria, che ripeto, tutte le pinze del mondo, stiamo facendo un giochino. Però credo di aver finito con questi deliri.
È una statistica che ha un padre, cioè c'è un signor...
Sì, certo.
LeBron. E chi è? Che
sappiano. Allora, questa l'ha inventata...
Brunetta.
Dei ricchi e poveri, quella dei ricchi e poveri.
No.
Che è un po' che non la sentiamo o...
Smettetela. Allora...
Benissimo, piacere.
E però è l'ultima, barra l'unica, rimasta. O no?
In che senso?
No, c'è anche dei
ricchi e poveri.
No,
c'è due anche... sono rimasti. Due
sono rimaste due, Fleccio.
Dei ricchi e poveri?
Sì.
Quindi è un po' che non ne sentiamo parlare. Cioè da Sanremo dell'anno scorso.
Cioè, non è così tacchi.
Sì, effettivamente.
Comunque, Chris Danarshu, che è un follow eccellente su Twitter, e Krangis McBasketball, che tu, Fleccio, in quanto tifoso Lakers,
dovresti seguire. Ah, beh, sì, certo. Sì.
Questi, ecco. E diciamo che è meglio di quelli di Nate Silver, cioè di 538 e così via, ma non perché sì o perché no, perché più o meno quando confronti la realtà con queste cose ti rendi conto che non ci va così lontano come altre invece. Quindi ecco, basta.
Avevo delle reminiscenze che in passato tu mi avessi detto che Crunchy McBasketball era un fesso, ma mi sbaglio.
No, secondo me non è un fesso, lui è molto spostato sul lato commerciale, quindi proprio
come musica, intendi, cioè che fa più
sì, che adesso chiamiamo i Mi per dare le etichette giuste. No, nel senso che è relativamente interessante da seguire perché vende le sue cose. Però no, cioè sotto la ciccia c'è. Quello bravo è l'altro. Però sotto la ciccia c'è, ecco. Poi hanno contribuito a alcuni altri pazzi, tipo Jacob Goldstein, chi era l'altro? Nathan Walker, che è un altro molto interessante, molto bravo, e c'è anche un russo, Kostya Medvedovsky, insomma, sì. C'è uno staff, no, ma tutta gente che seguo già, quindi uno staff.
Kostya Medvedovsky mi manca obiettivamente.
sì, no, anche lui bravo. Va bene, basta, abbiamo finito questa cosa, insomma. Chi la vince la gara delle schiacciate, ammesso che si presenti la gente buona? Sharp è bello, eh?
Beh, è favorito strad'obbligo, obiettivamente.
Io non so chi degli altri ci vada, ma Sharp è veramente spavento.
Ci potrebbe andare già?
Ci potrebbe andare già, ci va il, come si chiama, McClung, l'ex
GB. Oh, quello mi ha fatto venire una rabbia, quella cosa lì.
Perché
già lui è una persona, un giocatore che mi irrita. Ma perché devi andare a prendere uno dalla G League? Cioè, non solo prendi un giullare, che se anche passato in NBA resta comunque un giullare, poi prendi un giullare in G League. È una roba che mi ha messo le mani nel sangue.
È la gara delle schiacciate, devi prendere i giullari.
E beh, capito, allora prendi la gente dalla strada, vai in un...
Vabbè, uno che qualche minuto in NBA ha messo insieme, dai.
Tipo 5, credo, 6, e facendomi incazzare in ognuno di quei 5 minuti.
Vabbè,
No, che fastidio duro.
Sì, va bene. Il vostro, che ne so, ideale vincitore della gara del tiro a tre, anche se non sappiamo se ci vado
Curry, Damian Lee,
o no. No, Damian Lee non vale. Malik Beasley, Buddy
perché non
Hield.
vale Damian
Buddy,
Lee?
stavo per dire Buddy,
Markkanen che tira solo dagli angoli
Ma
e
perché non vale
sembra.
Damian Lee?
No, non vale, perché sei di parte. No, Damian Lee è buono, assolutamente. Però sai cosa? È leggerino, i giocatori così leggerini sul ritmo, sul tira su comunque alla fine 30 palloni in un minuto.
Però avevo letto una roba che non aveva senso, ovvero che una tripla dall'angolo di Damian Lee nel quarto quarto questa stagione è il 78%.
Possiamo controllare,
Che
però
non ha senso questa cosa.
mi fido assolutamente. Adesso al volo è dura da fare perché bisogna mettere un po' di filtri, però ci può stare assolutamente.
Si potrebbe fare anche solo con solo membri della famiglia Curry, quindi Damian Lee, Steph, Seth,
Ah,
trovi
beh,
un
sì,
altro
ma a
paio. Del
voglia se no le fanno loro.
richiami Del e ti manca un parente della famiglia Curry e
Beh,
poi
Klay
sono
Thompson è un
tutti
fratello, quindi vale, no?
giusto.
Puoi tirare un po' per i capelli, la fai così. Basta, credo che abbiamo finito. Non so, vogliamo iniziare a fare adesso, anche se non c'è l'ore, il giro sui sophomore che ci avevano chiesto? O ce
Facciamo
lo
in tempo,
teniamo?
sì,
Sì,
comunque in
a
tempo,
voglia,
dai.
sì. Va
Sì, facciamo un giro sophomore.
bene. Dobbiamo anche accennare qualcosa di Sanremo, caro Fazio.
No,
Ah, è vero,
ci sarà Canditi?
eh. No, cioè,
Ci
no,
sarà? No,
il pubblico lo
vabbè,
richiede.
la dobbiamo fare. Guarda che invecchia meglio della gara delle schiacciate, Fazio,
Ma quando inizia
immagina.
Sanremo, Tim?
Sanremo è prossima, si svolgerà tra il 7 e l'11 febbraio.
Molto
Siamo lì.
bene. Quindi abbiamo altre due
quindi mi
puntatine.
perdo la finale, pazienza.
Ho rischiato di essere il vostro inviato in loco, tra l'altro.
Un'altra volta.
Un'altra volta, come tutti gli anni,
Non è
una moglie con le
pesata,
sue
sarà il
colleghe.
prossimo, caro Fleccio. Se non è pesata, è il prossimo. Mi pare di aver capito che dai, dai.
E ci saremmo chiesti se Fleccio è vivo, non esitiamo a parlare da un po', però.
Sentiamo parlare un po'. No, perché come tutti gli anni, mia moglie e le sue colleghe organizzano dei biechi piani per riuscire a prendere i biglietti. Sarebbe come ogni anno vengono frustrate, miseramente. Per mia grande gioia, ma questo
Questo è il
non... no,
karma che ti punisce.
perché mi viene da ridere, e questo non gli evita di provarci ogni anno, fallendo miseramente.
Allora, andiamo in ordine di draft? Facciamo così? Va
Diamo un'ora di utilizzo.
bene. Allora, Cade Cunningham, RIP, nel senso che era partito anche molto
Non ne
bene.
sentiamo parlare da un po'.
È un po' che non ne sentiamo parlare.
Tra l'altro è uscita una sua, diciamo, intervista, articolo su era The Players' Tribune, forse non mi ricordo, insomma, in cui parlava del processo che l'ha portato a scegliere per l'operazione. RIP, ritorneremo. Numero 2, Jalen Green, che è il leader tra i sophomore per punti a partita, 21,7, e basta. Credo di non voler aggiungere altro su
È
Jalen Green. Sentitevi liberi voi.
un giocatore molto bello che sono contento non giochi nella mia squadra.
È molto bello.
Questo è quello che dico, non è quello che penso, però sì.
Ah, ok, allora va bene. Se è così va bene. Non lo so. Sono chiaramente ingiudicabili questi. Cioè, non hanno veramente mezzo contesto. Io non so dirti se siano lui e Kevin Porter che tirano giù la squadra, se sia la squadra che tira giù loro, o se stanno benissimo reciprocamente, o non lo so. Ne hanno perse adesso quante 13 in fila, 15, non lo so neanche più. Ecco, basta, non ho altro da dire. Fleccio invece tu vorresti, ma vieni strozzato.
Vorrei, esatto. No, sono ingiudicabili, ma se uno si dovesse forzare a giudicarli, li giudicherebbe male. Ecco, direbbe male.
Tim, vuoi incattivirti su Jalen
No, para bestia,
Green?
nel senso. Mi ricorda
Addirittura.
diversi miei condomini su cui ogni tanto mi vorrei abbattere con l'ira, però poi penso, oh, vabbè, ci ha già pensato la vita Cito.
Va bene, terza scelta, Evan Mobley, che è reduce da una partita mostruosa in cui ha segnato 38 punti senza triple e senza tiri liberi. Quindi siamo a 19 canestri. C'era sta cosa secondo cui Mobley fosse leggermente deludente perché non segnava abbastanza. Credo che Mobley invece stia dimostrando per l'ennesima volta di essere un giocatore vincente, cioè che è in grado di fare quello che serve alla squadra per vincere senza bisogno di accentrare E ne parlavamo qualche settimana fa, magari la curva di crescita non è mostruosa, verticale come ce la si immaginava, però bene, veramente tanto bene. Forse in questo momento è il miglior giocatore del draft.
Assolutamente.
Poi abbiamo Scottie Barnes, che era finito un po' nel tritatutto a causa delle prestazioni sia sue che dei Raptors, giravano anche voci di un suo impegno non eccessivo in off-season, un po' ridimensionato e così via. Nelle ultime settimane si è un po' rimesso in carreggiata, devo dire. È che lui un po', anche se molto meno come Jalen Green, sta pagando il contesto tecnico, che mi pare un po' complicato.
Però possiamo tranquillamente dire che chi diceva non scambierei Scottie Barnes per prendere Durant, diceva una cazzata.
Io sono
Questo
autista del pullman, guardate il cartello, è il
possiamo.
fottuto Kevin Durant.
Sì.
Che per carità non è un brutto giocatore Scottie Barnes.
No, ma va, scherzi, per
Però
carità.
quello è.
Esatto. Alla scelta numero 5, Jalen Suggs, che non ha ancora giocato 70 partite in carriera, quindi calma. Diciamo che ci si aspettava una crescita migliore nelle sue percentuali, che sono migliorate, ma adesso i Magic sembrano aver trovato con Gary Harris il titolare del ruolo, anche se poi Gary Harris durerà credo una settimana, poi implode un'altra volta. Non parlerò di altre cose riguardanti i Magic, non fatemele dire, come quello che torna domani. E quindi Suggs, diciamo per adesso, grosso asterisco. Io resto convinto che ci sia un mini 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 Marcus Smart, un mini 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 Jrue Holiday lì dentro, però c'è il rischio che sia un giocatore che quella roba lì la trova dopo. Quindi non lo so. A me continua a piacere tantissimo, però capisco chi bestemmia. Ecco. Alla 6, Josh Giddey, che invece sta facendo abbastanza il mostro. In questo momento siamo a 16 più 8 più 6, per quel che valgono certe statistiche. Però io avevo grossi dubbi, onestamente, sul fatto che rischiasse di essere un altro Ben Simmons per ruolo ibrido, per essere un balto, e invece porca puttana. Quindi
Sì,
è veramente bene.
tra l'altro ha trovato la quadra di se stesso tutto insieme, perché c'erano grossi lampi fino a poco tempo fa diciamo, grossissimi lampi con poca continuità. Adesso improvvisamente sembra un giocatore molto solido. E fa strano perché fondamentalmente sta facendo anche le stesse giocate, però sta limitando palle perse, sta gestendo un po' meglio acceleratore e frizione, diciamo. Sembra molto più in controllo, sta facendo veramente tanto, una bella presa.
Dimmi come lo vedi, Giddy?
Ma a me forse è il giocatore che piace in assoluto più di tutta la nidiata. Non è un discorso di chi è più o meno forte, insomma, abbiamo già scivolato.
No, ovvio.
È proprio un discorso di istinti che vanno quasi nell'esatta direzione degli altri. Ed è un giocatore che ha una personalità spiccata in tutto quello che fa, anche quando sbaglia. E questa secondo me è una skill importante che caratterizza un giocatore. Quindi veramente piace tantissimo e nella mia testa è nei primi tre della nidiata al momento, anche se mi rendo conto che forse lo metto un po' troppo su.
Credo che non sia un giocatore plug and play come invece Mobley, ad esempio, e che invece ha bisogno del contesto giusto. E non so se l'esperimento che stanno facendo i Thunder, in cui lui a seconda dell'azione fa l'1, il 2, il 3, il 4, possa essere replicabile, possa durare tanto, possa, non lo so. Però avere un giocatore che come ceiling, quando il contesto è giusto, ha questa roba qua, non è poco, decisamente non è poco. Starà ai suoi allenatori o a Dejounte o chi altri nel futuro, ma decisamente non è poco. Alla 7 fu scelto Kuminga. Kuminga è one year away?
Ma forse pure due.
Non so se cioè, sono indeciso se mancano pochi mesi o mancano 3 anni. Oscillo tra queste due cose.
Anche. Di solito quando è così, però mancano 3 anni.
In genere mancano 3 anni, è vero, però non so se cioè, perché c'è un potenziale giocatore che arriva tra 3 anni che è fortissimo, e potenzialmente però c'è un role player che è pronto tra pochi mesi, che sta in campo e gioca ed è quella la sua carriera. E non so quale delle due versioni sarà.
Il discorso è che non credo che possa giocare più di tanto né con Green né con Looney.
Quello sì, quello
Quindi.
è vero. Però non lo so, cioè, ci sono delle partite in cui veramente entra lui e fisicamente c'è uno switch che i Warriors non hanno, fisico almeno, e
Certo,
atletico,
assolutamente.
e sembra essere qualcosa, e poi sparisce per altre partite.
Assolutamente. Alla 8 Franz Wagner,
Bobby
vabbè,
Franz, vabbè, che giocatore.
unico giocatore insieme a Green ad andare sopra i 20 di media, è in questo momento il miglior giocatore dei Magic, leader nel quarto quarto e altre cose. Come ho già detto, siamo a tiro dal palleggio, dal poter rientrare tranquillamente in discorsi anche per lo Star Game. E teniamo anche conto che in difesa lo stanno mandando un po' troppo spesso a inseguire gente sui blocchi, cosa che lui può fare ma non continuativamente. Quindi potrebbero usarlo anche meglio di così. Quindi vabbè, per adesso quella magia dei Magic, quindi grandissima presa. 9, Devion Mitchell, che credo a fare il cambio abbia trovato il suo. Quindi uno specialistone difensivo va bene a
Sì,
fare il cambio, basta.
non credo che sarà più di così. No,
Avercene di cambi così, perché è
no,
molto
certo.
molto valido. Però sì. Alla 10 Zaire Williams. È difficile perché sono troppi i Grizzlies. Cioè lui non sfigura mai. Però fai anche fatica a dire questo è da tenere, questo lo posso pensare di scambiare, questo
Diciamo
sarà un
che
titolare,
ci sono
questo. Boh.
due futuri possibili, in cui uno è che lui si perde, nel senso che può parlare e arrivederci. Un
E
altro è che lui
finisce
magari.
in uno dei nostri quiz.
Esatto. Un altro invece è che lui ai Grizzlies o magari prossimamente un'altra squadra diventa titolare NBA. Diciamo, questo qua dove è uscito fuori. Roba del genere. O se non è titolare NBA, comunque è un ottimo riserva e roba del genere. Diciamo, non è male, però hai ragione tu. Cioè, dei Grizzlies a un certo punto qualcuno non deve giocare, non deve essere rinnovato e andare a giocare da qualche altra parte perché sono troppi buoni che devono avere più minuti.
Io non credo che loro faranno quest'anno una trade di questo tipo, ma prima o poi la devi fare.
Non so nemmeno se la vorranno fare, però arriva un certo punto in cui o la fai o perdi gente.
Book Knight agli Hornets si fa riconoscere più per quello che fa fuori dal campo che in campo.
Non so nemmeno come è fatto, sinceramente.
ci sono diverse foto segnaletiche sue in giro, se vuoi informarti.
Di profilo sì, mi ricordo come è fatto.
Joshua Primo, no comment, anche se ha pagato colpe, diciamo,
Lui me lo ricordo.
colpe evidenti, ma forse la pena è stata un po' eccessiva. Duarte, si è decisamente ridimensionato, però sapevamo già, insomma, che fosse un rookie con poco upside, è un 25enne, quindi
Sì.
va bene così. Moody, è forse una delle delusioni più grosse dell'anno. Perché si pensava potesse essere ben più pronto di così. Invece non, no, ma neanche per sbaglio.
Su Moody pensi che se ne riparla il prossimo anno o non se ne riparla più?
No, beh, sicuramente se ne riparla. È che, allora, qui è tutto un problema di linee temporali, cioè gli Warriors ci hanno pure provato. Però se a un certo punto ti rendi conto che facendo giocare questi vai sotto il 50%, devi far giocare Ty Jerome, ho detto Ty Jerome, cioè che sì, ha un cervello funzionante, ha un
No,
bel
ragazzi, è
floater e
scarso Tajerome.
basta,
Cioè, fisicamente non è un gioco per NBA, punto.
ecco perché Ty Jerome è meglio di Moody, c'è qualcosa che non va in Moody.
Però per bocciarlo totalmente è un po' prestino, obiettivamente. Cioè, comunque,
No,
sì.
però metti che l'anno prossimo sei ancora qua, cioè Steph è ancora Steph, questi sono ancora forti, e sei così via, e magari devi far giocare, invento, Gary Harris davanti a Moody per gli stessi motivi.
Sì, può darsi che il suo sviluppo sia molto molto lento, ecco, che te lo ritrovi un giocatore NBA a 27 anni
E quindi potenzialmente altrove,
altrove, esatto.
siamo lì. Siamo lì. È
La risposta è dentro dei Moody, solo che è sbagliata.
sbagliata. Corey Kispert, direi solido per gli Wizards, tira il 40 e passa per cento da 3, credo che sia il migliore di questa tra i sophomore per percentuale da 3. Dovrebbe, sì, esatto. Quindi bel tiratore, onesto, nono, decimo, cose del genere, anche se spesso gli fanno fare di più. Alla 16 non è stato scelto nessun giocatore turco. Nick, hai qualcosa da ridire su questa affermazione? Non so.
No, no, il più forte di sempre, ma tu continui a negare.
Allora, diciamo che se non altro inizia a mettere insieme i pezzi, non sono più cose estemporanee, ma c'è un impatto sulla partita continuo.
Ma stai parlando di te, vero? Iniziato di
No,
quando
di
lo giudici?
Sengun, no, di
No, no,
Sengun.
stai parlando di te stesso, i pezzi li ho già
Sì.
messi insieme.
In difesa fa schifo, ma almeno ci prova, che è un buon modo per una volta che sarà, se mai gli capiterà di essere inserito in una squadra competitiva, essere dignitoso. In attacco temo accentri un pochino troppo, però c'è di peggio, tipo i suoi compagni.
Se però secondo me è un giocatore che o lo cavalchi o cioè, non è
Sì.
uno che poi cioè, devi passare da lui.
Sì, sono d'accordo. E quindi la domanda è, siamo già, cioè è un giocatore che puoi cavalcare a che livello?
Il più alto di sempre, ovviamente.
Perché se la prospettiva è quella e non fa quasi, tra virgolette, nient'altro per giustificare il suo impiego, ha proprio tutte le stimmate del franchise player da squadra al 50%. Poi è prestissima, però mettiamola così. Tra i Morphy, molto bene i Pelicans, anche se con alti e bassi. Ha iniziato molto bene la stagione, poi si sta un po' perdendo, le percentuali sono un po' calate. E in generale, però, sta pagando un po' il fatto che i Pelicans avrebbero un 1 e un 2, che in questo momento sono fuori, e quindi il quinto è costretto a fare il terzo, gioca a scatta tutti. Tra i Morphy è uno di quelli che la sta pagando di più. Tre mana i Thunder, gigantesco punto di domanda, perché è un giocatore valido su cui i Thunder puntano tanto, che però sta tirando malissimo e sta facendo mangiare i minuti da Isaiah Joe, tagliato dai Pace, scusate, dai Sixers, che si stanno pentendo di questa cosa. Quindi non lo so, Treman, non c'è l'anziano, quindi niente battute. Kai Jones a Charlotte, bei capelli e basta. Jalen Johnson, Atlanta, sta giochicchiando un po' di più, però speravo meglio,
Però è
onestamente.
l'Atlanta anche, diciamo,
Però
sembra
ad
un po'.
Atlanta, con credo le due guardie più tossiche che esistono in NBA in questo momento, perché quei due insieme sono veramente una roba che non auguro a nessuno, neanche a
Lui
Sengun.
SV, dai. Ma veramente
Lui
SV.
ci sta, dai, ci sta. Kion Johnson, team.
Boh, senza fiamme e senza lode, onestamente. Per quel poco che ho visto, non è, diciamo, un giocatore nelle mie corde.
Isaiah Jackson abbastanza bene, fa il suo, non so se sarà mai un primo lungo di riserva valido, però sta in campo. Garuba si sono dimenticati di montargli le mani, e non ha, difensore ottimo di posizione, istinti, quello che volete, ma non ha le mani, quindi
Sì.
non può stare in NBA, credo. Josh Christopher, un'altra onestamente mezza delusione, anche se ha avuto un po' di problemi fisici, quindi
Ma è sempre lì, non l'hanno ancora scambiato
no,
niente.
è sempre lì, però asteriscone anche lui. Quentin Grimes, ovviamente, invece molto bene,
Molto buono,
sempre
Grimes.
partendo dal presupposto che parliamo di un giocatore di complemento, quindi non gli si chiede chissà che, però comunque è in doppia cifra di punti, tira il 37% su 5 triple a partita, che non è assolutamente niente male.
Questo è un
Difende.
titolare NBA, cioè non devi
È un
figurarsela.
sì, sono un titolare, è un sesto settimo, comunque sì, assolutamente. No, questo giocatore è valido. Bones Island,
Buono.
benissimo in attacco quanto malissimo in difesa.
Vabbè, però è leggendario, Bones Island.
Sì,
Al di là del
no,
bene e del male,
iconico.
non cult, quindi va un
Iconico.
po' oltre queste valutazioni qui.
Ma
Credo
puoi
che stai dicendo.
avercelo, dai.
Ma
A
questo
quel
punto
punto
zio, ma va.
del draft.
No,
Sì.
assolutamente. Il problema è se lo vuoi far giocare, ma a quel punto del draft andava benone prenderlo.
Sì, ma poi se ne facciamo un discorso di Kazim, diciamo di quello che non va a finire, diciamo, nello scouting, compagno vero di carattere, Kazim, ma è senso dei limiti che ovviamente non ha, veramente il giocatore calcio.
Cam Thomas perso nel fatto che i Nets hanno troppa gente buona da far giocare in ala, e quindi vanno un po' più grossi di come vorrebbe lui per giocare, perché Seth Curry ha meno minuti di quanto dovrebbe, quindi di conseguenza anche Cam Thomas. Jaden Springer disperso, cioè non credo se ne abbia notizie, neanche la madre sa dove sia finito. Quindi niente. Idem per De'Ron Sharpe, invece Santi Aldama bene, devo dire ben oltre le aspettative. Si è ricavato un ruolo ai Grizzlies che onestamente non pensavo, sempre ragionando su quanti diavolo sono, non pensavo potesse stare davanti a Tillman, non pensavo insomma queste cose, invece bene. Secondo giro, nomi un pochino significativi, ci sarebbe Jeremiah Robinson Earl che in teoria doveva essere il lungo titolare dei Thunder, poi si è rotto ed è sparito perché gli sono passati davanti in 42. Herb Jones un po' meno bene dell'anno scorso, non so se perché ci aspettavamo troppo da lui, però
Però
si
comunque
filo normalizzato.
anche rispetto ad altri nomi qua, anche la sua versione normalizzata comunque è un giocatore che ha il suo
Assolutamente,
impatto, ecco.
assolutamente. Poi abbiamo McBride dei Knicks, anche lui dignitoso, sta in campo, va bene. Dossum non abbiamo parlato prima, in realtà poi le cifre lo penalizzano abbastanza, un giocatore che in pratica è del solito di Caruso, secondo i Bulls. Non lo so, però fa quelle cose lì e le fa bene. Per essere una seconda scelta, super. Se sia un titolare NBA non lo so, però c'è decisamente di
Insomma, poi è un giocatore talmente generoso che ti dà il
sì.
150% di partita che alla fine tendi ad apprezzarlo al di là dei difetti.
Scorrendo velocemente la lista, altri nomi sono Delano Benton che ai Raptors si sperava fosse un po' meglio di così. Luca Garza che sta giocando per qualche motivo a Minnesota quando sono tutti rotti lunghi. Jericho Sims che ha scoperto di essere un giocatore valido come quinto, se non ho perso i conti, lungo dei Knicks, che tra l'altro credo faranno qualcosa al deadline perché erano veramente, veramente troppi. E poi tra i nomi da segnalare c'è ovviamente Alvarado, che si è calmato rispetto a quando ne parlammo qualche settimana fa, però.
Rispetto a quando ne ho parlato male l'anziano.
Sì.
Quindi si vede che ha sofferto quella campagna, diciamo, anti-Alvarado, l'ha pagata, dici.
La campagna di odio dell'anziano,
La
intendi.
campagna di odio.
La macchina del fango, la macchina del
Ha
vino.
funzionato, no? Vedi, ha funzionato.
Dwayne Johnson, non so, Nick, se vuoi spendere delle parole o se passiamo oltre.
Potrebbe diventare una buona riserva, potrebbe. Però ecco, è un disastro in difesa, veramente un disastro, lo punta chiunque. E in attacco deve sicuramente lavorare sui floater. In questo momento è uno che tira meglio da 3 che da 2.
Sono soddisfazioni. E poi vabbè, tipo Aaron Wiggins che è un po' il talismano dei Thunder e cose di questo tipo, ma direi nient'altro. In questo momento sembra una draft class senza una vera stella, almeno intesa come franchise player offensivo, bla bla bla.
Perché
Mobley,
direi che sono Mobley, Wagner
poi Wagner, oggi come oggi.
e Rip.
Vediamo Cade Cunningham. Io credo che
Esatto.
Cade abbia sicuramente le potenzialità
Che dà i
molto.
numeri per diventare la stella del draft.
Sì. Per adesso va Mobley. Tutto sommato un draft non con grandissimi picchi di talento, ma con tanti giocatori. Perché alla fine abbiamo, cioè, al primo giro ne abbiamo seccati tipo 6 o 7, non di più. Quindi comunque molto molto bene. E il fatto che ogni anno entrino 20 almeno giocatori validi per l'NBA è buono, ecco.
Il talento medio è una qualità, insomma, voglio dire. Non è che possa uscire il Doncic a ogni draft. Ci sono stati anche draft in cui non c'erano i picchi e non c'era neanche il talento medio, quindi almeno.
No, non direi che è un brutto draft, cioè, come diceva Fatta, da qua esce veramente gente che sta in NBA per tanti anni, quindi ne escono tanti di giocatori del genere. Poi,
Sì, magari non
effettivamente.
tantissimi All-Star, pochissimi
Bravo, sì.
All-NBA, però gente valida tanta, tanta. Tanta, tanta. Va bene, basta. La puntata di oggi è finita, io direi. I Clippers hanno vinto a Dallas, che è sempre una mezza notizia, dato gli scontri playoff tra queste due squadre negli anni recenti, anche se ricordiamo che ai Mavericks manca Christian Wood, gli Heat hanno rimesso in piedi la partita contro i Pelicans dopo essere stati sotto tanto nel primo tempo. Adesso siamo a 15 minuti circa alla fine della partita. Il punteggio sostanzialmente in parità, punteggio bassissimo,
Sì, io sto
veramente
facendo fatica a credere che tipo
bassissimo.
manca tipo 4 minuti alla fine del terzo quarto e sono su 61-60.
Sì, come se avessero giocato 12 minuti in meno. Cioè tu pensi a
Sì,
61-60
ma si
a 4
stanno
minuti dalla fine del
minando e
terzo, non del
basta.
secondo.
Fondamentalmente.
Esatto. Sì.
Questa è una partita a spallate, non c'è altro.
Confermo tutto. E tra l'altro, per la disperazione dei tifosi dei Pelicans, sta giocando bene Devonte' Graham, che loro speravano venisse defenestrata perché era veramente imbarazzante, va. Percentuali indecenti, plasmano osceno, così via. Stasera sono il migliore in campo. Ci manca poco. E quindi via. E poi vabbè, insomma, l'ho già accennato prima, purtroppo ritorna Jonathan Isaac, cosa annunciata in diretta TV dal pastore
Su Radio Maria.
su radio, non lo voglio dire, che poi già il karma mi punisce così e forse è meglio smettere.
Comunque non il pastore, quello che porta le greggi, ecco, l'altro
Ne
tipo di pastore.
ha, quindi un cane?
Quello era il pastore tedesco, ma anche lui era un po' che non ne sentivamo parlare, ma invece
Ma ce ne
il
sono
vero
tanti,
Papa,
c'è
ricordiamo.
il Maremmano, c'è il Belga, c'è un sacco di pastori. Basta, ciao Fleccio.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao Nick.
Buona serata a tutti.
Ciao Tim.
Ciao a tutti.
Ciao anche da Faz e a settimana prossima.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.